Buongiorno a tutti. Mentre i bambini escono, aprite la Bibbia nella lettera ai Colossesi, capitolo 1. Oggi continuiamo il nostro studio in questa lettera di Paolo. Non si sente. Mi sentite meglio? No. Due minuti e... Io sento me stesso molto bene, ma... Prova, si sente meglio? Sì, ok, riprendiamo. Quindi lettera ai Colossesi, capitolo 1, leggeremo dai versetti 9 a 12. Paolo ha già detto ai Colossesi che è stato informato della loro fede, dai progressi che hanno fatto nella fede, il fatto che lo Spirito Santo è attivo in mezzo a loro. E poi nel versetto 9 dice questo: perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Che il Signore possa benedire la sua parola. Oggi vorrei riflettere con voi sul tema della vita cristiana. Penso che sia il tema principale di questo passo. Che idea ti fai della vita cristiana? Come concepisci la vita cristiana? Forse non sei un cristiano, forse sei qui perché sei stato invitato da amici cristiani. E mi chiedo che idea ti fai della vita cristiana. Molte persone hanno idee negative sulla la vita cristiana, pensano che sia una vita fatta di sacrifici, di tristezza, di rispettare regole, una visione negativa. Ma anche se sei cristiano, che idea ti fai della vita cristiana? I cristiani hanno idee diverse sulla la vita cristiana. Per alcuni cristiani sembra che il modo che hanno di concepire la vita cristiana sia molto negativo, si aspettano poco, forse niente da questa vita, aspettano solo prove, problemi, preoccupazioni. Altri cristiani invece aspettano molto, forse troppo, della vita cristiana. Aspettano segni miracolosi o aspettano che Dio intervenga con potenza per risolvere i loro problemi. Quindi anche i cristiani hanno concetti diversi della vita cristiana. E Paolo, in questo passo, vuole proprio dare ai Colossesi l'idea giusta di cos'è la vita cristiana. Come dobbiamo concepire la nostra vita in Cristo? No, cosa dobbiamo fare quando siamo cristiani? C'è un libro sullo scaffale in fondo in vendita che raccomando soprattutto per i nuovi convertiti, ma non solo, di James Boyce, che si chiama Adesso credo, cosa devo fare? No, questa è l'idea, sì, sono cristiano, e allora cosa devo fare? Cos'è la vita cristiana? In questo passo Paolo dice che la vita cristiana è fatta di due cose essenzialmente, è fatta di conoscenza e di potere. Conoscenza e potere. Molto probabilmente Paolo ha scritto questa lettera perché dei falsi insegnanti hanno turbato la chiesa dei Colossesi, hanno insegnato delle cose false, hanno gettato un po' di confusione, e probabilmente leggendo fra le righe si capisce che quello che queste persone dicevano è: voi avete bisogno di più potere, o voi avete bisogno di più conoscenza, no, di conoscenza segreta. Voi siete dei cristiani di seconda classe, però per essere cristiani di prima classe serve qualcosa in più, qualcosa che non tutti hanno. E penso che Paolo voglia rispondere a questi falsi insegnanti. E prima parla della conoscenza, guardate nel versetto 9 e 10, Paolo dice che non cessa, non smette di pregare per loro. Questo è questo modo molto bello che Paolo ha di insegnare, molto pastorale, no? Non dice dovete fare così o vi serve più questo, non dice io prego per voi, chiedendo. E ovviamente quello che è molto importante per noi è vedere cosa chiede. No, cosa chiede Paolo per questi cristiani? Cosa chiede Paolo per noi? Perché abbiamo bisogno delle stesse cose. Paolo dice nel versetto 9, non smettiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza spirituale. Ora, questo concetto della conoscenza. Noi uomini abbiamo un problema con quest'idea della conoscenza, perché a causa dell'orgoglio noi vorremmo sempre conoscere e sapere delle cose che gli altri non sanno. Non vorremmo sapere cosa fanno gli altri, vorremmo conoscere delle cose, sapere delle cose che gli altri non conoscono. Non so se a voi piacciono i romanzi di Dan Brown, vi ricordate Il Codice da Vinci? Ne ha scritto altri, fanno anche i film. E tutti questi romanzi sono basati su questa stessa idea, no? C'è un complotto segreto, l'eroe deve trovare questo complotto, ci sono delle cose segrete da scoprire, ci sono dei manoscritti nelle biblioteche, e proprio il fascino di questi romanzi è questo, l'idea che c'è un sapere segreto che non tutti hanno. E anche a questo che si riconoscono le sette. No, se pensate alle sette, tutte le sette hanno questa cosa in comune, i membri della sette hanno l'impressione di sapere delle cose in più. No, il mondo pensa che, però noi sappiamo che, sappiamo delle cose in più. E in tutta la storia della Chiesa c'è stato un problema con questa idea della conoscenza. Persone che dicevano ai cristiani, per essere veramente cristiani voi dovete conoscere delle cose in più. No, c'è un sapere di altro livello che voi dovete conoscere. Per esempio anche nel giudaismo c'era questa mistica che si chiama la Kabbalah, l'idea che ci sono nel testo originale dei codici segreti con i numeri, no? Perché le lettere dell'ebraico sono anche dei numeri. Quindi c'è l'idea che la gente non sa queste cose, però le persone che sanno hanno accesso a questo sapere segreto. O ancora oggi, persone che pensano che solo perché conoscono le lingue originali, conoscono il greco o l'ebraico, hanno accesso a un sapere più profondo. Però guardate un po' quello che Paolo dice, cosa dobbiamo conoscere? Di quale sapere abbiamo bisogno? Nel versetto 9, che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio. Ciò di cui noi abbiamo bisogno come cristiano, per la nostra vita cristiana, è di conoscere la volontà di Dio. Ora bisogna capire subito cosa vuol dire la volontà di Dio, perché c'è molta confusione su questo tema. Nella Bibbia l'espressione volontà di Dio significa due cose diverse, bisogna distinguere molto bene. La volontà di Dio vuol dire ciò che Dio ha deciso per noi, e poi vuol dire ciò che Dio vuole che noi facciamo. È molto importante distinguere queste due cose. E quando Paolo dice che noi dobbiamo essere ricolmi della volontà di Dio, parla della seconda volontà di Dio. Cioè io non so cosa Dio ha deciso per la mia vita. Non so cosa mi succederà domani o questo pomeriggio, però so quello che Dio aspetta da me. No? Devo conoscere la volontà di Dio in questo senso, quello che Dio vuole che io faccia. Ed è quello che Paolo chiede per i Colossesi. Alcuni cristiani hanno a volte l'illusione che possono conoscere l'altra volontà di Dio, non che Dio possa rivelare segreti sul futuro, ma questo Dio non lo fa. Quello che noi abbiamo bisogno di conoscere è la volontà di Dio nel secondo senso, quello che noi dobbiamo fare. La vita cristiana è un cammino. Per quello che Paolo dice, prego che siate ricolmi della volontà di Dio, della conoscenza della volontà di Dio, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa. Ecco, la conoscenza di cui abbiamo bisogno per la vita cristiana è una conoscenza pratica, una conoscenza che fa una differenza pratica nella nostra vita. A Dio interessa poco quello che sappiamo a livello intellettuale. A Dio non interessa sapere se abbiamo una laurea oppure no. Quello che a Dio interessa è che noi conosciamo la sua volontà per noi. A Dio interessa come ci comportiamo, come parliamo, come pensiamo, come viviamo. Questa è la vera conoscenza di cui il popolo di Dio ha bisogno. Ed è sempre stato così, anche nell'Antico Testamento era così. Alla fine del libro del Deuteronomio, Mosè dice una cosa che è rimasta famosa, è un versetto famoso, Deuteronomio 29:29. Le cose nascoste appartengono al Signore nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Quindi a noi non interessa sapere i segreti nascosti. Le cose nascoste sono per il Signore. Quello che il Signore intende fare di noi o quello che intende fare con questo mondo. Però le cose che Dio ha rivelato nella sua parola sono per noi e per i nostri figli, affinché mettiamo in pratica la sua legge. Quindi la conoscenza di cui abbiamo bisogno è una conoscenza che produce frutti. Lo dice Paolo, portando frutto in ogni opera buona. È una conoscenza che ci trasforma. C'è un tipo di conoscenza intellettuale che non trasforma. Anche una conoscenza teologica che non trasforma nessuno. Pensavo recentemente a un personaggio famoso nella storia del cristianesimo che si chiama Karl Barth, è considerato da molti come il più grande teologo protestante del Novecento, teologo svizzero-tedesco, ha scritto non so quanti volumi di teologia dogmatica, però oggi si sa che Karl Barth aveva una relazione adultera con la sua segretaria. Non una relazione così breve, per più di 20 anni. Quindi per più di 20 anni Karl Barth ha scritto dei volumi di teologia sistematica e allo stesso tempo aveva una relazione con la sua segretaria. Ecco, questo è un esempio di conoscenza intellettuale che non cambia e non è la conoscenza di cui abbiamo bisogno. La conoscenza di cui abbiamo bisogno è una conoscenza che porta frutto. Una conoscenza che ci cambia, che ci trasforma. Perché? Perché vogliamo essere persone che piacciono a Dio. Avete visto quello che dice Paolo nel versetto 10? Per piacere a Dio in ogni cosa. Ecco, questo è il tema forse fondamentale della vita cristiana, la nostra motivazione. Che cos'è un cristiano? È qualcuno che vuole piacere a Dio. Che cos'è la vita cristiana? La vita cristiana è camminare, vivere in un modo che piace a Dio. Perché? Perché abbiamo una relazione con Dio da padre a figli. Non vogliamo piacere al nostro padre, possiamo chiamare Dio Abba, padre. Sapete che i bambini hanno questo periodo quando fanno tante domande, no? Perché questo è così? E perché questo è così? E perché non è così? E se tu cerchi di rispondere, fanno sempre altre domande. Sì, ma perché? Perché? E uno, non so più quale teologo, ha detto, da quando ho avuto figli ho capito Dio. No, perché anche noi facciamo sempre così con Dio. Perché? Perché? Perché le cose sono così? Perché permetti questo? E quindi Dio ci ha dato dei bambini che così fanno la stessa cosa con noi. Ma noi sappiamo come genitori non rispondiamo sempre a tutte le domande. A un certo punto diciamo, non c'è una risposta. No, diciamo tu devi farlo perché te lo chiedo, non c'è sempre una risposta al perché. Ed è anche così con la nostra relazione con Dio, non abbiamo tutte le risposte alle nostre domande, però vogliamo piacere a nostro Padre, piacere a Dio, è una relazione di fiducia. Io non smetto di pregare, dice Paolo, che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa. E quindi quello che dice Paolo è interessante. In fondo, di che cosa abbiamo bisogno di sapere nella vita per essere felici? Di poche cose. Cosa abbiamo bisogno di sapere nella vita per essere felici? Poche cose. Abbiamo bisogno di sapere, di conoscere la volontà di Dio, ciò che Dio aspetta da noi. Questo non è una scusa per disprezzare lo studio. No, Dio non dice che lo studio sia una cosa sbagliata, anzi un dono di Dio. Non è una scusa per non studiare la Bibbia, ci sono versetti che dicono che è una buona cosa, Proverbi 18:15, la mente dell'uomo intelligente acquista la conoscenza, tanti altri versetti. Però la vera conoscenza di cui abbiamo bisogno è della volontà di Dio. E infatti lo studio della parola di Dio è uno dei mezzi principali per acquistare questa conoscenza. E questo ci porta all'altra cosa interessante e importante che Paolo dice nel versetto 10. Guardate nel versetto 10, nella metà del versetto, dicendo: crescendo, portando frutto in ogni cosa, ogni opera buona, e crescendo nella conoscenza di Dio. Questo è il programma di Dio per noi, crescere nella conoscenza di Dio. Il concetto del crescere, fare progressi, è un concetto fondamentale per la vita cristiana. Questo vuol dire che la conoscenza di cui abbiamo bisogno non è una conoscenza che Dio ci dà in modo sovrannaturale, non è che il giorno che diventiamo cristiano sappiamo tutto, capiamo tutto, perché lo Spirito Santo ce lo dice. Dobbiamo crescere. Come facciamo a crescere in questa conoscenza? Lo sappiamo come dobbiamo farlo, cresciamo attraverso lo studio della parola, attraverso la preghiera, attraverso la comunione con i nostri fratelli, l'aiuto degli altri fratelli, attraverso l'esperienza della vita, i nostri sbagli, impariamo delle cose su noi stessi, impariamo la volontà di Dio anche così. Molto importante in particolare la comunione con altri fratelli. Perché non è sempre facile fare la cosa giusta nella vita, o no? Siamo spesso confrontati a situazioni molto complicate nella vita. Sappiamo le cose di base, sappiamo che è sbagliato mentire, sappiamo che è sbagliato rubare, però a volte siamo in situazioni difficili, non sappiamo come comportarci, non sappiamo se quello che facciamo è giusto oppure no. Ora, un modo di progredire è di chiedere ad altri fratelli, altre sorelle. Però una cosa importante è quest'idea di progresso. Noi dobbiamo vedere la nostra vita cristiana come un cammino, ci deve essere un progresso nella nostra vita cristiana. Se siamo cristiani da 20 anni non dobbiamo essere nella stessa situazione di quando siamo diventati cristiani. E mi chiedo se vediamo la nostra vita cristiana in questi termini, in termini di progresso, crescendo nella conoscenza di Dio. Oppure se vediamo la nostra vita cristiana in termini statici. La vita cristiana è fatta di progresso. Ho trovato questa citazione che mi è piaciuta di Mao Zedong, per coloro che si ricordano ancora di Mao Zedong, che diceva: la rivoluzione comunista è come una bicicletta, se smette di girare cade. Ora si potrebbe dire la stessa cosa della vita cristiana. La vita cristiana è come una bicicletta. Se smette di girare, cade. Noi siamo costretti a crescere nella vita cristiana, crescere in conoscenza. Se non cresciamo, cadiamo. Non possiamo rimanere statici, non possiamo rimanere fermi. Perché? Perché noi dobbiamo affrontare venti contrari, ci sono i venti del peccato, il peccato della nostra natura, il peccato in questo mondo, le tentazioni, la pressione che abbiamo addosso. Questo ci costringe a crescere nella fede, nella conoscenza di Dio. Dobbiamo essere come i salmoni che nuotano a controcorrente. Sapete che i salmoni, quando viene la stagione di fare le uova, nuotano a controcorrente, salgono letteralmente il fiume per andare a depositare le uova il più lontano possibile dal mare. Questa è una bella immagine della vita cristiana. Noi dobbiamo nuotare controcorrente. Quindi questa è una domanda per noi. Come vediamo la nostra vita cristiana? Quale progresso vediamo nella nostra vita? soprattutto se siamo stati cristiani da tanti anni, se tu sei cristiano da 10 anni, 20 anni, 30 anni, quale progresso hai visto? Se tu pensi 10 anni fa, 20 anni fa, vedi una differenza? Una differenza nel modo in cui parli, nel modo in cui ti comporti, una differenza nel modo in cui ti fidi del Signore? C'è una differenza, sei sempre più, ti identifichi sempre di più al Signore? Come dice Paolo in Romani 12, siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà del Signore. Sempre la stessa idea, identificarci a Dio di modo che noi cominciamo a pensare come Dio. Cioè non chiediamo più neanche così tanto a Dio, Signore, cosa devo fare? Però sentiamo, sappiamo cosa dobbiamo fare, perché pensiamo come Dio. Ci identifichiamo sempre di più con Dio. Forse il progresso si vede nel fatto che siamo meno egocentrici. Mi chiedo se il problema fondamentale della nostra vita non è il fatto che pensiamo troppo a noi stessi. Forse un progresso che ho cominciato a vedere nella mia vita, spero di non sbagliare, di essere un po' meno egocentrico di prima, di pensare un po' di più agli altri, di essere un po' più altruista, di preoccuparmi un po' meno di me stesso e un po' di più degli altri. Questo forse è un segno di progresso spirituale. Quindi la vita cristiana è fatta di che cosa? È fatta di conoscenza, conoscere la volontà di Dio. E la vita cristiana è un cammino in salita, ci deve essere un progresso, una progressione. Però la vita cristiana è fatta di un'altra cosa, è fatta anche di potere. Meno male che non c'è solo la conoscenza, ma il potere. E noi cristiani abbiamo un problema con questo concetto di potere, no? C'è un po' un paradosso con questo concetto. Da un certo lato noi siamo affascinati dall'idea del potere. Vorremmo avere potere, no? Potere di fare dei miracoli, potere di risolvere i problemi. Non c'è qualcosa forse di frustrante nella vita cristiana a volte quando ci pensiamo, Dio è così potente, come mai noi siamo così deboli? Non so se avete mai pensato in questi termini, vorremmo più potere. E poi allo stesso tempo spesso siamo scoraggiati perché ci sentiamo senza potere, ci sentiamo così fragili, siamo scoraggiati. E Paolo nel versetto 11 dice una cosa molto importante, dice: siete fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza. Fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza. Paolo sta parlando di un fatto. No, sta parlando di un potere che è disponibile per noi. Se noi siamo cristiani, se siamo in Cristo, abbiamo questo potere a disposizione. Fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza. E questo fatto, penso ci sono tre cose da ricordare da questo fatto, che abbiamo questo potere. La prima cosa è un incoraggiamento. Dio ci chiede di fare delle cose e ci dà il potere di farle. Questo è un principio fondamentale della vita cristiana. Dio ci chiede di fare delle cose impossibili e poi ci dà il potere di farle. No? Così faceva Gesù, diceva al paralitico alzati e cammina, e poi dava il potere di farlo. O ha detto a Lazzaro esci, e ha dato a Lazzaro il potere di uscire. Ed è la stessa cosa nella nostra vita cristiana. Dio ci chiede delle cose impossibili e ci dà il potere di farle. L'ha capito molto bene Agostino d'Ippona, il grande teologo, che ha detto questa cosa famosa, ha detto nella sua preghiera a Dio: dai ciò che comandi e comandi ciò che vuoi. No? Dammi quello che comandi, dammi la forza e poi comandi quello che vuoi. Ma senza questa forza non comandarmi niente, perché sono incapace di farlo. Però di quale potere Paolo parla esattamente? Avete notato cosa chiede o cosa dice? Versetto 11. Fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza per essere sempre pazienti e perseveranti. Cioè, in realtà, quello che Paolo chiede, quello che Paolo dice, è che possiamo avere potere su noi stessi. Potere di essere più pazienti e perseveranti. Ora, forse questo è un po' una delusione, forse questo non è il potere che ci interessa. A noi interesserebbe un altro tipo di potere. Il potere di far miracoli, o il potere di sbarazzarsi delle persone che ci danno fastidio, il potere di risolvere i problemi, il potere di cambiare le circostanze. Però Paolo parla di un altro potere, il potere su noi stessi, fortificati per essere sempre pazienti e perseveranti. A noi quello che serve, con l'aiuto dello Spirito, è potere su noi stessi. Abbiamo bisogno di un potere che ci cambia. Non un potere che cambia le circostanze intorno a noi necessariamente, però un potere che ci cambia, che ci rende più pazienti e più perseveranti. Noi non abbiamo in noi le risorse per cambiare. Infatti quello che dice Paolo qui è quello, illustra il problema fondamentale di tutte le religioni. Tutte le religioni di questo mondo, tutte le spiritualità orientale o altro, hanno un problema fondamentale, e che ti chiedono di cambiare, però tu non puoi cambiare. No? Cosa chiedono le religioni o le spiritualità? Ti chiedono di cambiare, o ti danno l'illusione che puoi cambiare, però non puoi. La Bibbia lo dice che non possiamo. Quando qualcuno dice devi trovare in te stesso la forza, le risorse, non è un'idea cristiana. Non c'è niente in noi stessi come uomini, non c'è risorse, non c'è forza, non c'è verità. Abbiamo bisogno di essere fortificati dalla potenza di Dio. E allora sì, possiamo cambiare, essere più pazienti, più perseveranti. Per quello che il messaggio del cristianesimo non è come quello delle religioni. Non le religioni dicono tu devi cambiare, devi comportarti meglio, e se tu cambi, se ti comporti meglio, sarai più accettabile per Dio. Il cristianesimo inverte le due cose, dice prima devi venire a Cristo per essere cambiato. Prima devi venire a Cristo, confessare i tuoi peccati, ricevere lo Spirito Santo. E poi lo Spirito Santo ti aiuterà a cambiare. Quindi questo è un principio fondamentale. Abbiamo questo potere come cristiani, potere da Dio, per essere più pazienti e perseveranti. Poi l'altra cosa importante che dice Paolo con quest'idea di potere è che questo ci toglie ogni scusa per il peccato. No, Dio, Paolo dice che se siamo in Cristo abbiamo questo potere, dobbiamo pregare per questo potere. E quindi noi se pecchiamo è perché siamo stati disubbidienti. Questo ci toglie ogni scusa, non possiamo più dire l'ho fatto perché io sono fatto così. No, o l'ho fatto perché è stato più forte di me. Queste sono le scuse che troviamo come esseri umani quando sbagliamo, quando pecchiamo. È stato più forte di me. O io sono fatto così. Però quello che dice Paolo è che questo non è più una scusa, perché siamo messi in grado di resistere al peccato e di far la volontà di Dio. Quindi quando pecchiamo dobbiamo smettere di pensare in termini di sconfitta, no? Non è che siamo sconfitti dal peccato, siamo semplicemente disubbidienti. Abbiamo la possibilità di resistere. Quindi la potenza di Dio che abbiamo nella nostra vita non è una potenza che cambia le circostanze. A volte Dio può cambiare le circostanze. No, a volte Dio può fare dei miracoli. Io credo che Dio faccia dei miracoli ancora oggi. Dio può. Sappiamo che interviene nelle circostanze della nostra vita. Però diciamo che il modo abituale, il modo ordinario che Dio usa è di cambiare noi stessi, di darci più pazienza, più perseveranza per affrontare questa vita. E poi Paolo ci ricorda che abbiamo una promessa bellissima, abbiamo anche una meta da raggiungere, versetto 12. ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Ora, questa parola sorte è una pessima traduzione dell'originale. Innanzitutto, la sorte non è un concetto cristiano, quindi mi dispiace che sia stato tradotto così, perché la sorte non esiste. La parola, ci sono due parole nel greco originale che letteralmente vogliono dire porzione di eredità. La vostra eredità non fa riferimento all'Antico Testamento. Le stesse parole si trovano, per esempio, in Deuteronomio 19. Levi non ha parte né eredità con i suoi fratelli. Il Signore è la sua eredità. Quindi possiamo ritradurre questo versetto: ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare all'eredità dei santi nella luce. Noi abbiamo una meta da raggiungere, abbiamo una promessa, abbiamo un'eredità, abbiamo una città celeste, una terra da raggiungere. E questa terra non è una terra fisica, è la presenza di Dio. Questo è quello che vogliamo, la presenza perfetta del Signore. Il Signore è già presente adesso nelle nostre vite, però Paolo dice che possiamo ringraziarlo perché abbiamo questa promessa, abbiamo questa eredità che è riservata per noi. Se noi perdiamo di vista questi privilegi, facciamo fatica ad accettare le nostre prove. Quindi questa è la visione della vita cristiana che ci dà Paolo, una visione della vita cristiana fatta di conoscenza della volontà di Dio con il potere che Dio ci dà. Non so cosa ne pensi di questa visione di Paolo, forse ad alcuni può sembrare un po' noiosa o poco entusiasmante, forse vorremmo di più, vorremmo una vita cristiana fatta di miracoli, fatta di cose più esaltanti, però quello che dice Paolo è che la vita cristiana è un cammino. Questa idea, questa immagine del cammino è molto importante. Non dobbiamo star fermi, non dobbiamo correre, dobbiamo essere fedeli, camminare giorno dopo giorno con Cristo, con la potenza che Egli ci dà. Se questo sembra una vita poco interessante, Cristo non ha nient'altro da offrirci. Questa è la vita cristiana che Cristo ha preparato per noi. Dobbiamo essere ricolmi della conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, per camminare in modo degno del Signore, per piacere al Signore in ogni cosa. Con questa promessa siamo fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza per essere sempre pazienti e perseveranti. Questa è la visione biblica della vita cristiana. Vogliamo pregare e chiedere al Signore di aiutarci a capire queste cose e a metterle in pratica. Abbassiamo il capo. Signore, ti ringraziamo per le tue promesse, ti ringraziamo perché siamo consapevoli di quello che abbiamo in Cristo. Il nostro incontro con Cristo ha cambiato tutto. Signore, ti chiediamo questa potenza che è disponibile, questa potenza da cui possiamo attingere adesso, non per fare dei miracoli, ma per essere più pazienti, più perseveranti, per assomigliarti di più, per capire di più la tua volontà. Aiutaci in questo cammino. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.